Salve a tutti ragazzi. Dunque, in questo breve intervento vi parlerò del ruolo dell'OSNA nella transizione fra guerra e dopoguerra. Dunque, che cos'è l'OSNA? L'OSNA è l'organo di intelligence e sicurezza dell'esercito partigiano e il suo braccio armato era il CNOI. Quindi questi organi furono direttamente collegati alle violenze che si manifestarono in Istria e a Fiume nel periodo della transizione tra guerra e dopoguerra. Il ruolo dell'OSNA fu perciò determinante nella presa del potere e nella resa dei conti nei confronti degli occupanti tedeschi ed italiani, ma anche di tutti i potenziali e presunti collaborazionisti e nemici di classe. Ecco, il comportamento violento delle strutture dell'OSNA, che prevedeva l'eliminazione su larga scala dei nemici del popolo al momento della presa del potere da parte del Movimento Popolare di Liberazione Jugoslavo, fu così esteso a tutti i territori abitati da italiani, con l'obiettivo di eliminare tutto ciò che era legato all'ordine precedente e creare un nuovo potere popolare. Il Servizio per la Sicurezza del Popolo, che era appunto l'OSNA, era nato su decreto di Tito nella primavera del 1944 e qualche mese più tardi era stato creato il suo organo, il suo braccio armato, ovvero il CNOI. In italiano appunto la sigla significava Corpo di Difesa Popolare della Jugoslavia. L'OSNA era un organo informativo che seguiva lo schema organizzativo della polizia segreta, sovietica, con un nucleo presente in ogni struttura e a tutti i livelli del Movimento Popolare di, Liberazione. Quindi, esisteva una struttura nei comitati di partito, nelle unità militari e nei comitati popolari di liberazione. Ecco, inizialmente l'OSNA ebbe una funzione politica, ovvero di controllo del territorio liberato, e fu subordinata al partito, però ben presto, sviluppandosi in un organismo indipendente, il partito non ne controllò più l'attività. Nell'estate del 1944 l'apparato di intelligence e sicurezza in Istria poteva contare su un battaglione che era incluso nella quarta armata dell'OSNA a livello appunto jugoslavo. All'inizio del 1945 esso comprendeva una rete di collaboratori diramata in tutte le cittadine e i centri istriani e a Fiume, che fornivano chi per convinzione, chi per delazione, ricatto o costrizione, fornivano una gran mole di dati sull'attività politica e militare dei nemici e non solo. Ecco, il metodo di lavoro degli organismi periferici istriani seguiva le medesime modalità d'azione praticate nel resto dei territori croati, dove una parte importante consisteva nella compilazione di relazioni politico-informative e di elenchi di persone, di gruppi, di partiti che non avevano partecipato alla lotta di liberazione o che erano contrari al Movimento Popolare di Liberazione, ma anche di tutti i rappresentanti del Terzo Reich, delle forze militari tedesche e fasciste, ma di tutte anche le organizzazioni di partito, di quelle giovanili, come pure di tutte le istituzioni civili, militari e intellettuali. E con l'avvicinarsi della presa del potere nel marzo 1945, l'OSNA per l'Istria fu riorganizzata con l'istituzione di un centro, di un apparato regionale, completamente indipendente dalle altre strutture del potere partigiano, e così dalla linea politica appunto di lotta contro gli eserciti nemici, l'OSNA passò a quella contro la reazione interna al Movimento Popolare di Liberazione, vedremo che cosa si intende per reazione interna, e alle sue difese, alle sue diverse forme di sabotaggio. L'OSNA perciò suddivise i suoi avversari o nemici politici in vari gruppi reazionari che nei centri istriani corrispondevano al clero, in particolare appunto quello italiano, e agli italiani in generale. Poi fino al marzo 1946 l'OSNA fu alle dirette dipendenze del Ministero della Difesa Popolare federale, quando furono poi separate la sezione militare da quella civile e nacquero appunto in campo militare, nacque il Servizio Informativo Militare. E quello di controspionaggio, il primo, la sigla, era il VOS, mentre quello di controspionaggio, era il COS. E nel campo, civile, nella sfera civile, nacque l'Amministrazione per la Sicurezza Statale, ovvero, l'UDBA. L'OSNA fu direttamente collegata alle violenze di massa che si manifestarono con l'arrivo delle formazioni partigiane nel maggio 1945, quando ci furono incarcerazioni e deportazioni, ma anche uccisioni e scomparse nelle foibe di soldati italiani e tedeschi, ma anche di quadri intermedi del fascismo, di guardie civiche, guardie di finanza e partigiani italiani contrari all'egemonia del Movimento Popolare di Liberazione. E la scomparsa di cittadini italiani, ma anche croati e sloveni, tutti considerati nemici di classe e perciò contrari al comunismo. Assieme ai nuovi organismi amministrativi del potere, l'OSNA ebbe pure il compito di procedere al sequestro di tutti i beni relativi a tali nemici del popolo. E poi questi beni, con la confisca negli anni successivi, questi beni sarebbero appunto confluiti nel processo di statalizzazione dell'economia jugoslava. Le strutture informative, appunto quelle dell'OSNA, che assieme a quelle militari e giudiziarie costituirono i capisaldi del nuovo regime, tutte queste strutture ebbero un ruolo determinante nella presa del potere, nella resa dei conti nei confronti appunto degli occupanti, ma anche di tutti i potenziali e presunti collaboratori e nemici, di classe. La repressione, messa in atto anche a guerra finita e soprattutto nel biennio successivo, soprattutto appunto fino al 1947, quindi in questo periodo questa repressione messa in atto dall'OSNA portò all'eliminazione non solo dei nemici di ieri, ma anche di quanti avrebbero potuto mettere in discussione gli obiettivi politici dei comunisti jugoslavi, che nel territorio della Venezia Giulia consistevano nell'annessione della regione e contemporaneamente nella creazione di un nuovo ordine politico, ovvero il potere popolare. Quindi in questi 2 anni che precedettero il trattato di pace del 1947, ecco, ogni oppositore politico, quindi tutti gli esponenti di qualsiasi partito diverso da quello comunista, ma anche ogni oppositore sociale, piccola e grande borghesia, ma anche i rappresentanti del ceto medio e ogni oppositore religioso o culturale, e qui in particolare penso a una parte degli intellettuali. Ecco, tutti questi oppositori sarebbero stati etichettati come collaborazionisti o nemici del popolo e sarebbero stati sottoposti a un'epurazione preventiva che avrebbe così neutralizzato tutti i nemici reali e presunti del nuovo regime appunto jugoslavo. La lotta politica che l'OSN sviluppò ben prima della fine della guerra fu perciò una lotta condotta con sistemi sicuramente diversi da quelli usati contro l'occupatore e i suoi collaboratori, perché l'obiettivo fu quello di ostacolare e reprimere i gruppi nemici, ma soprattutto reprimere il clero assieme alle forze antifasciste italiane, che anche se deboli comunque contrastavano le rivendicazioni nazionali jugoslave e quindi finivano per venir considerate alla stregua dei fascisti e tutti finivano accomunati nella categoria di forze reazionarie. Ecco, il territorio istriano, quello fiumano in generale, ma anche tutto il territorio giuliano, fu normalizzato tramite l'eliminazione di questi gruppi politici che i comunisti jugoslavi percepivano come opposizione. Anche se solo potenziale, ecco, ma opposizione di matrice politica e nazionale. E questi gruppi da colpire alla fine della guerra e nel momento della presa del potere erano già ben noti e conosciuti perché venivano appunto seguiti già durante il periodo della guerra. E nella zona di Fiume in particolare i nemici principali furono individuati negli autonomisti perché godevano di forte consenso e di una autorevolezza politica così molto ampia fra la popolazione. E soprattutto appunto che avevano impedito al movimento popolare di coinvolgerli e di inserirli nelle proprie strutture. Mentre nei diversi invece centri istriani operavano una serie di gruppi che venivano definiti tutti gruppi reazionari italiani, ma comunque contrari al movimento partigiano jugoslavo. Questi gruppi tutti erano di fatto degli oppositori politici al nuovo potere e un ostacolo all'annessione del territorio alla Jugoslavia. E quindi questi gruppi furono particolarmente cioè, colpiti e neutralizzati. Per quanto riguarda appunto l'attività che continuò comunque anche nel periodo dopo il maggio del 45, soprattutto durante l'estate del 1945, l'OSNA continuò soprattutto con gli abusi, con le perquisizioni, ma anche con i sequestri. Le confische dei beni delle categorie che abbiamo prima ricordato. E tutto ciò favorì lo sviluppo di attriti nazionali fra le autorità popolari da una parte e la popolazione italiana e contribuì poi alla decisione appunto di lasciare il territorio di questa popolazione appunto italiana. In questi primi mesi di amministrazione jugoslava, soprattutto le violenze dell'OSNA, ma anche accompagnate da quelle della milizia popolare, si contarono un po' dappertutto nel territorio istriano e in tutto il territorio, soprattutto quello fiumano. A Fiume furono eliminati, in particolare da ricordare, tutti gli esponenti di spicco dell'autonomismo, l'autonomismo che si era sviluppato ancora nel periodo precedente e avevano visto anche nel periodo della guerra così delle attività molto particolari da parte di questi rappresentanti. E soprattutto furono colpiti e eliminati anche i rappresentanti del sindacalismo fiumano. Ecco, da ricordare che tra gli oppositori politici più forti del Movimento Popolare di Liberazione furono sicuramente considerate la Chiesa e in particolare il clero di nazionalità italiana, che vedeva i massimi rappresentanti nei vescovi della diocesi di Parenzo Pola, Monsignor Raffaele Radossi, e della diocesi di Trieste Capodistria, Antonio Santin. Ecco, questi due religiosi italiani furono in particolare messi sotto fortissimo controllo, furono da parte dell'OSNA e perseguitati. I religiosi in genere, i religiosi italiani, furono fatti oggetto di una politica di persecuzione da parte appunto delle strutture dell'OSNA, della struttura di informativa dell'OSNA. Perché? Perché contrari alla politica del regime comunista e sostenitori del mantenimento della sovranità italiana. In questo senso l'azione politica proprio del nuovo potere popolare, del nuovo potere jugoslavo, in particolare l'attività dell'OSNA, si concentrò proprio su un processo di differenziazione fra i sacerdoti, soprattutto in base alla nazionalità, appunto. I sacerdoti italiani furono visti e considerati in un certo modo, mentre quelli croati furono anzi in un certo senso assorbiti al regime. Un processo di differenziazione non solo in base alla nazionalità, ma soprattutto in funzione nazionalistica. E questo processo fu evidente soprattutto nel 1946, quando furono arrestati diversi religiosi italiani e qualcuno pagò anche con la vita. Ecco, a questo punto io mi fermerei perché penso che il mio tempo a disposizione sia finito. Grazie a voi, grazie dell'attenzione e alla prossima.